Dicevo, l'ultima volta ci siamo lasciati con l'argomento delle ghise, ce ne rimaneva in realtà un'ultima, adesso la vedremo, facendo un piccolo riassunto, come nostro solito, rispetto all'ultimo incontro. Avete visto che ho caricato le registrazioni, in realtà c'è una registrazione che era quella che mi aveva dato problemi, che non sono riuscito a caricarvi. Quindi purtroppo di quella lezione lì, vi ricordo anche che sono numerate progressivamente, poi noi sappiamo che abbiamo fatto tutta un'altra serie di lezioni che non sono registrate, perché soprattutto abbiamo fatto un'esercitazione. E tra l'altro c'è una lezione in realtà dove è stato registrato meno di quanto effettivamente abbiamo fatto, perché ho notato che purtroppo avevo perso l'attimo per registrare, perché avevamo fatto un'ora di esercitazione, un'ora di registrazione, in realtà ho notato che ci è registrato soltanto un quarto d'ora. Per questo vi invito ancora una volta a utilizzare le registrazioni sempre e soltanto come uno strumento ulteriore. Ma voi sapete che cosa abbiamo fatto a lezione, soprattutto sapete, perché avete le slide, che praticamente tutti gli argomenti che sono contenuti nel nostro materiale li dovete andare a ricercare sul libro. Quindi abbiamo sicuramente detto qualcosa se compassa la slide. Quindi se per caso qualche minuto di una registrazione, è capitato anche altre volte che magari avessi attaccato 5 minuti dopo, mi raccomando, sono degli strumenti di approfondimento ulteriore per dare una traccia, credo che sia una traccia comunque consistente, ma il programma è scritto sulla prima slide e lì lo dovete ritrovare. Ok, ho cercato peraltro di dare molto spesso gli stessi nomi che voi ritrovate nei paragrafi principali, poi ci sono tutti i vostri sottoparagrafi, insomma io non mi vale anche all'università di parlare di paragrafi e di sottoparagrafi, dobbiamo studiare il programma è scritto. Non credo però che in questo tipo di corso ci sia una difficoltà a ritrovarsi. Abbiamo un solo libro di testo, un bel libro di testo, che a meno di qualche errore, soprattutto di grafica, è comunque un testo didatticamente più che accettabile. E insomma adesso lo sforzo, dopo un anno, un semestre in cui avete seguito il corso, avete ascoltato le registrazioni, avete le slide, avete gli appunti, avete il libro, direi veramente mi aspetto un esame eccellente. Già direi che la prima prova comunque ha mostrato che avete seguito, che avete studiato, quindi mi aspetto, ripeto, che non possa che andare meglio adesso che sarete ulteriormente motivati di completare questo percorso. Detto questo, quindi abbiamo definito questo materiale delle ghise con delle proprietà generali in termini di quelle che sono le composizioni, nello specifico del carbonio che va dal 2 al 4% e del silicio che invece varia tra l'1 e il 3%. Che cosa abbiamo detto principalmente di questo materiale? Beh, ci interessa tecnologicamente la capacità che abbiamo di realizzare dei pezzi per getto, e questo è dovuto alla proprietà essenziale che è la fluidità del metallo fuso. Cioè queste composizioni danno vita a dei sistemi che sono particolarmente fluidi e che quindi quando vengono gettati riescono a riempire bene lo stampo, occupare tutti gli spazi previsti, possiamo quindi formare il nostro materiale finale in una maniera abbastanza precisa grazie alle proprietà del metallo allo stato fuso. Ora ne conseguono ovviamente altri vantaggi che sono certamente un basso ritiro, sono facilmente lavorabili anche alle macchine utensili, tuttavia sono piuttosto fragili se paragonati all'altro materiale che possiamo definire, anche se in maniera impropria, gemello, cioè gli acciai, e hanno una bassa resistenza all'impatto. Quindi questo è certamente un lato negativo che abbiamo già detto più volte anche durante la scorsa lezione, ci piace di meno in quanto nelle progettazioni che andremo ad affrontare, che andrete a studiare per esempio in quella che sarà la progettazione dei pezzi meccanici, beh, avere qualcosa che ha un comportamento fragile è piuttosto sconveniente. Dopodiché le abbiamo classificate via via, notando la ghisa bianca, la ghisa grigia, la ghisa sferoidale, poi dobbiamo dire qualcosa ancora sulla ghisa malleabile. Tutte queste classificazioni non sono legate stavolta alla composizione, così come abbiamo visto negli acciai, perché le composizioni in questo caso si sovrappongono, cioè abbiamo intervalli di composizione che sono simili, tuttavia però riscontriamo delle morfologie diverse, un aspetto diverso. Infatti la stessa classificazione è, come dire, più strutturale, cioè ci va a dire la ghisa bianca che ci sono delle superfici di frattura chiare, cristalline, e di conseguenza viene chiamata appunto così. La ghisa grigia invece ha delle parti appunto che tendono ad andare su questo colore, e avevamo la ghisa sferoidale con la quale ci siamo lasciati addirittura con una morfologia ad occhio di bue. Ora, quello che possiamo notare è appunto il discorso della composizione sovrapponibile, di quelle che sono le percentuali davvero piccole ma presenti e che hanno una loro influenza su quelle che saranno le proprietà finali, e poi questa diversità strutturale che ci dice ovviamente qualcosa su le parti differenti delle strutture, dove nel caso appunto delle ghise bianche noi riscontriamo sia il carburo di ferro sia la struttura perritica. E appunto tutte queste zone chiare, cristalline, bianche, potremmo dire, danno il nome, sono superfici di frattura e danno il nome all'intera classe delle ghise. In questo caso noi abbiamo un contenuto di carbonio che varia in un range piuttosto ristretto, vedete, è un intervallo di 0,5% che va dal 2,5% al 3%, mentre invece il silicio oscilla di un punto percentuale tra lo 0,5% e l'1,5%. Le caratteristiche generali le abbiamo già viste, sono la resistenza all'usura e all'abrasione. Tenete presente che sono sempre caratteristiche apprezzate di un pezzo metallico, soprattutto quando noi dobbiamo impiegarle in dei punti del nostro impianto, della nostra macchina, di qualsiasi aspetto vogliamo curare, ci sia frizione dalle parti. Però che cos'è che ancora una volta limita l'utilizzo di questi materiali? Sembrerebbe troppo bello per essere vero, il fatto appunto di avere una notevole fragilità. E allora questo, proprio nelle applicazioni che ho appena citato, tutto sommato non ci va bene, non è sufficiente, e di conseguenza il campo di utilizzo appunto viene fortemente conservato, limitato. Poi abbiamo visto le ghise grigie, dove ancora si riscontra una struttura parecchio diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima. Lo potrete fare anche voi a casa confrontando queste micrografie, che nel libro certamente sono più chiare di queste. Vedete come esistano proprio delle lamelle di grafite che vengono quindi generate da il modus che si è avuto di produzione di questo materiale, che già è stato ampiamente descritto durante la volta precedente. Anche in questo caso abbiamo delle ristrette composizioni che, vedete, almeno in parte nei range si sovrappongono. Tutto sommato noi abbiamo una quantità di grafite differente, cioè abbiamo una certa quantità di grafite che è funzione della velocità di solidificazione, e vedete come, se applicate una velocità più bassa o comunque una velocità moderata, abbiamo una formazione maggiore di grafite, mentre invece se aumentiamo la velocità avremo una quantità decisamente inferiore. Ora, allo stesso tempo, abbiamo anche una matrice che è funzione della velocità che abbiamo realizzato, quindi velocità moderate ci portano ad una struttura che è definita per l'ittica, mentre velocità di solidificazione basse, quindi lenti raffreddamenti, ci portano ad una struttura che è ferritica. E infine siamo arrivati proprio a quelle sferoidali, dove vi faccio notare ancora una volta c'è una parziale sovrapposizione di quelli che sono gli intervalli di composizione: 3-4% in carbonio, 1-8-2-8% in silicio, e dove abbiamo una serie però di percentuali di impurezze che sono in alcuni casi decisamente inferiori a quelle che avevamo nelle altre ghise, in particolare appunto in questa delle ghise grigie. Ora vedete come il nome viene dato proprio dalla presenza nella struttura di questi sferoidi. È inequivocabile la differenza, ancora una volta, tra questa struttura e le strutture che abbiamo visto in precedenza, e di conseguenza abbiamo anche delle proprietà che ne vengono condizionate. Ora, per quanto riguarda le ghise malleabili, l'intervallo del carbonio e del silicio rispettivamente va da 2,6 da 2 a 2,6 e invece da 1,1 a 1,6. È una ghisa che deriva dal riscaldamento della ghisa bianca, quindi abbiamo una lavorazione, un trattamento termico in questo caso della ghisa bianca, che viene riscaldata, viene cosiddetta malleabilizzata, in modo da convertire i carburi di ferro della ghisa bianca, come vedete, proprio in grafite e ferro. Quindi abbiamo dei noduli veri e propri che sono disposti in maniera irregolare sulla struttura e che conferiscono una buona resistenza meccanica e anche una discreta tenacità. Direi che è noto ormai, e lo riprenderemo oggi anche in altre situazioni, che delle strutture che si vanno a formare con questa morfologia ci implicano comunque una discontinuità. Cioè, noi pensiamo di prendere una qualsiasi direzione di questo spazio e notare come l'alternanza tra composizioni, tra fasi, tra organizzazioni cristalline differenti, non può che generare un incremento di proprietà meccaniche ed un irrigidimento del sistema, ok? Perché noi sappiamo che la duttilità è strettamente legata all'opportunità dei nostri piani atomici di potersi spostare, quindi di far sì che le dislocazioni si spostino secondo una direzione preferenziale che è dovuta all'azione, allo sforzo che noi stiamo applicando sul nostro reticolo. Ogni qualvolta abbiamo una distorsione del reticolo stesso, una variazione dell'organizzazione, della disposizione geometrica degli atomi nello spazio, ne consegue un arresto del movimento, una diminuzione della capacità del movimento e così via. E di questo, ripeto, ne abbiamo parlato e continueremo oggi a parlarne, perché è comunque una delle costanti del corso che abbiamo visto condita diversamente quando abbiamo parlato di diffusione, quando abbiamo parlato di solidificazione, quando abbiamo parlato di proprietà meccaniche, quando abbiamo parlato di leghe. Cioè sempre comunque ritornato, e lo ridico appositamente perché abbiate la capacità di legare gli argomenti quando rispondete alle domande, soprattutto all'esame orale, cioè abbiate questa capacità di giustificare un fenomeno a 360 gradi su tutto il programma. Ora, il trattamento termico per ottenere una ghisa malleabile si suddivide principalmente in due momenti diversi. Cioè abbiamo una prima fase che viene appunto chiamata grafitizzazione ed una seconda che invece è legata al suo rallentamento. Durante la grafitizzazione noi abbiamo un riscaldamento, quindi come al solito incrementiamo la temperatura, aumentiamo la condizione energetica del nostro sistema e portiamo il nostro metallo, quindi la nostra ghisa bianca, ad una temperatura che va al di sopra di quella eutetoidica, vedete indicato un 940 gradi, e noi avevamo una temperatura eutetoidica che era 723 gradi, quindi siamo ben al di sopra, comunque un po' sopra in maniera significativa, e tratteniamo a questa temperatura il nostro sistema per un intervallo di tempo che ancora una volta vedete varia tra le 3 e le 20 ore, quindi abbiamo un range, questo dipende dalla composizione della nostra struttura. Il risultato è proprio di avere la ghisa bianca che si trasforma in grafite e in austenite. Ora, dopo aver fatto questo trattamento, noi passiamo al raffreddamento. E a seconda di come compiamo questo raffreddamento, noi possiamo avere in realtà tre diverse tipologie di ghisa malleabile, che viene definita ferritica, erritica o martensitica rinvenuta. Già i nomi ci danno tutte le informazioni fondamentali che ci servono. Nel primo caso abbiamo un raffreddamento veloce nell'intervallo che va dai 740 ai 760 Celsius, quindi stiamo passando dai nostri 940 a questo intervallo, e poi un raffreddamento più lento che procede con una velocità che è stimata intorno ai 3-11 gradi all'ora. Cioè il nostro forno, poi magari qualcuno di voi potrà visitare il laboratorio e vedere che il forno ha la capacità di programmare una velocità di riscaldamento, quindi una rampa di riscaldamento, tenere il metallo a una certa temperatura per un tot di tempo e poi prevedere un raffreddamento. Quindi quando viene impostata la velocità di raffreddamento, in questo caso abbiamo un'impostazione elettronica che ci programma una discesa di rampa da 3 a 11 gradi all'ora. Ora, a questo punto noi abbiamo che l'austenite ottenuta proprio durante la fase di grafitizzazione si trasforma in ferrite e in grafite, e questa grafite però va proprio a depositarsi su delle particelle che erano già preesistenti, cioè che si sono formati durante la grafitizzazione, quella grafitizzazione cosiddetta di rigottura. Questo è il modo di ottenere la ghisa malleabile ferritica. Nel caso della ferritica abbiamo invece un raffreddamento lento a 870 gradi, quindi siamo sopra la temperatura precedente, ma soprattutto badate bene, cambiata la tipologia di raffreddamento. Nel caso della ghisa malleabile ferritica noi avevamo un raffreddamento veloce iniziale, ora stiamo passando a un raffreddamento lento, poi avevamo un raffreddamento lento come seconda parte, invece abbiamo un raffreddamento veloce perché compiuto in aria. In questo caso l'austenite va a trasformarsi in perlite e abbiamo proprio dei noduli di grafite di ricottura in questa nostra matrice che è di natura perlitica. Infine arriviamo all'ultima ghisa, quella malleabile martensitica rinvenuta, che qui ci dice anch'essa già che cosa sta per succedere. Abbiamo un getto che è raffreddato ad una temperatura 845-870 con un processo di tempra, quindi un raffreddamento brusco che viene poi omogenizzato per un tempo che è di circa 15 minuti, quindi abbiamo un lasciare ad una temperatura costante in modo che avvenga quel fenomeno, e di questo abbiamo parlato abbondantemente, di diffusione che va ad omogeneizzare appunto il sistema. Vi invito in questa occasione ad andare a guardarvi tutti i sistemi che abbiamo almeno visto di cottura, di omogeneizzazione, di rinvenimento, di cristallizzazione, di geminazione, insomma sono tutti argomenti, ciascuno che vi potrà essere richiesto alla prova scritta dell'esame, poi eventualmente all'orale. E dicevamo, dopo questo processo di omogeneizzazione di 15 minuti, noi abbiamo ancora una tempra in olio agitato affinché si abbia la matrice martensitica. Poi successivamente abbiamo le classiche rampe che abbiamo visto di rinvenimento, abbiamo sull'intervallo che va dai 5,90 ai 7,25 e questo sappiamo che è utile proprio per avere delle specifiche proprietà meccaniche. Attenzione! Ragazzi, io sto partendo dal presupposto che non posso riraccontarvi tutta la storia per ogni materiale. Quei processi che noi abbiamo visto, per esempio, di raffreddamento lento, veloce, continuo, isotermo, queste cose adesso le sto dando ovviamente per acquisite tutte insieme, e qui dentro noi abbiamo avuto un po' un'enciclopedia di quello che abbiamo raccontato nelle lezioni precedenti, perché avete visto, abbiamo la tempra, abbiamo l'omogenizzazione per 15 minuti, abbiamo di nuovo una tempra in olio che, se segue appunto un certo profilo di velocità di raffreddamento, va a finire in una matrice che è martensitica. Evidentemente abbiamo avuto una tempra piuttosto veloce, ricordatevi il grafico che ha più rami che tendono verso il basso, che ci può dare la perlite fine, la perlite grossolana e così via, quella era il caso degli acciai, però stiamo svolgendo delle tempre che in questo caso quindi ci danno una struttura martensitica in una ghisa. Ed ora abbiamo a questo punto terminato quello che è la grande parentesi. Ora non ricordo più quante lezioni abbiamo dedicato a quel diagramma ferro-carburo di ferro, che di per sé ci ha interessato tanto, che per voi è certamente una parte fondamentale del programma, e adesso possiamo proseguire con le nostre leghe nel descrivere alcune delle principali secondo gli interessi tecnologici che possiamo avere. Certamente non ha paragone rispetto all'impatto sul programma rispetto a quelle che abbiamo visto, ma hanno un'importanza, quindi attenzione che ciascuno di questi argomenti che stiamo per vedere è oggetto d'esame e vi può essere richiesta la descrizione. Quando parliamo di leghe d'alluminio dobbiamo introdurre un processo e questo processo è il cosiddetto rafforzamento per precipitazione. Cioè dobbiamo avere una produzione di una dispersione fine di precipitati nella nostra struttura del metallo che, come ho detto poco fa, vanno a interrompere la continuità della struttura stessa, vanno a inserire delle discriminanti eterogenee che di conseguenza ostacolano il movimento delle dislocazioni. Cioè noi partiamo da una struttura omogenea in questo caso e poi vedremo un processo che determina la precipitazione di una fase dispersa tale che il movimento delle dislocazioni per effetto degli sforzi venga, possiamo dire, pregiudicato, condizionato. E sappiamo che quando le dislocazioni fanno fatica a spostarsi da un punto all'altro, le prestazioni meccaniche del nostro materiale aumentano, ma allo stesso tempo abbiamo anche, quindi, abbinata la difficoltà di deformare il nostro metallo, sì, l'aumento quindi delle proprietà meccaniche, ma anche una diminuzione di quello che è la tenacità del nostro sistema, intesa come capacità del nostro materiale di assorbire energia prima di arrivare a rottura. Quindi il sistema è più rigido, diciamo che perde in utilità, abbiamo un incremento delle prestazioni meccaniche in termini di, per esempio, un modulo elastico che sicuramente ci darà un materiale più rigido. Ora, che cosa dobbiamo prevedere in questo processo di rafforzamento per precipitazione? Beh, degli stadi fondamentali che sono il trattamento termico di solubilizzazione, la tempra di soluzione e l'invecchiamento, la parte interessante, vera e propria, no? Alla quale però si arriva attraverso le due principali altre fasi. Nel trattamento termico di solubilizzazione noi abbiamo una lega che viene riscaldata ad una temperatura che è praticamente intermedia tra quelle di solvus e di solidus e lo manteniamo a quella temperatura per un certo intervallo di tempo. Cioè diamo al nostro metallo, alla nostra lega, l'opportunità di mettersi in equilibrio in quel sistema. Dopodiché il raffreddamento veloce andrà a determinare la presenza di una lega sovrasatura di un certo elemento che infine nell'invecchiamento precipiterà, quindi come sovrasaturo. Ricordatevi che il termine sovrasaturo, anche in chimica l'avete studiato, una soluzione sovrasatura è una soluzione, stiamo parlando del liquido, stiamo facendo un paragone solo perché ci aiuti, è una soluzione dove precipita il corpo di fondo, ok? Cioè il classico acqua e zucchero, che se voi continuate però ad aggiungere dello zucchero, l'acqua non è più in grado di passare in soluzione con lo zucchero e precipita un corpo di fondo. O ancora, voi avete raggiunto il limite di solubilità, ma bevate quest'acqua calda, quindi in grado di solubilizzare una quantità maggiore di zucchero, man mano voi la raffreddate, la solubilità dell'acqua diminuisce finisce, a quel punto precipita dello zucchero sul fondo. Stessa cosa con il sale. Quindi la nostra acqua della pasta, noi la mettiamo lì a bollire, versiamo il sale, supponiamo di avere raggiunto il limite di solubilità, dopodiché raffreddiamo, l'acqua è in grado di solubilizzare meno sale, il sale precipita sul fondo. O ancora l'acqua evapora ed evaporando l'acqua noi abbiamo raggiunto il limite di solubilità e la precipitazione del nostro corpo di fondo. Insomma, credo di aver reso l'idea. La stessa cosa funziona per le leghe quando noi attraverso un brusco raffreddamento che abbiamo definito più volte quel meccanismo attraverso il quale noi fissiamo una struttura in una certa maniera, quindi otteniamo questa lega che però è sovrastata, e questo ci deve aiutare uno dei grafici, adesso lasciate perdere che sia piombo stagno, ma può essere A e B, credo che proprio sul vostro libro lo trovate come indicato A e B ed è simile a un grafico di questo tipo, dove se noi ci poniamo tra la linea di solidus e la linea di solvus vediamo un raffreddamento che ci porterebbe, se lo facciamo veloci, per esempio, a passare da questa condizione a quest'altra condizione qua. Ma in questo punto più o meno che sto indicando, se voi fate una lettura della composizione della lega, vi trovereste in metallo A con questa percentuale, d'accordo? Seguitemi un attimo, ma attenzione, la linea ci dice che la percentuale della lega a questa temperatura, di questo metallo A a questa temperatura, la devo leggere da questa linea qua, d'accordo? Significa che io ho una soluzione sovrasatura. A questo punto, nel processo di invecchiamento, il campione che risulta così solubilizzato va a mostrare dei precipitati di tutta quella quantità che non può essere in soluzione solida, cioè non ce la fa, il reticolo cristallino non è in grado di contenere anche quegli altri atomi, non c'è spazio, stop. Ok, ne facciamo adesso una questione puramente geometrica, non è in grado di avere in soluzione un altro metallo in quelle proporzioni lì, quindi lui passa in soluzione una percentuale che io leggo attraverso tutti gli strumenti che noi abbiamo imparato quando abbiamo studiato i diagrammi di stato, e quindi vedete ritornano ogni tanto su alcune parti del programma, e abbiamo un'eccedenza, un corpo, l'equivalente del corpo di fondo delle soluzioni che avete già studiato, soluzioni acquose, ma che in questo caso invece sono finemente disperse nella struttura. L'essere finemente disperse nella struttura può avvenire in due maniere diverse. Può essere un invecchiamento naturale oppure un invecchiamento che viene definito artificiale. Quello naturale avviene alla temperatura ambiente, mentre invece l'invecchiamento artificiale avviene a una temperatura che è compresa tra il 15 e il 25% della differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura del trattamento che abbiamo scelto all'inizio. Quindi, come? Del trattamento in soluzione. Facciamo una pausa. Quindi dicevamo che questo processo di invecchiamento avviene passando da una temperatura definito nello specifico numerico, non ci interessa perché il nostro diagramma di stato al quale stiamo facendo riferimento può essere anch'esso altrettanto generico, ma sappiamo che abbiamo riscaldato in una certa maniera, cioè in modo da collocarci in una certa parte del nostro diagramma, e successivamente abbiamo effettuato un brusco raffreddamento tale che ritroviamo la nostra lega sovrasatura del metallo A, che quindi si trova nella parte sinistra a zero del nostro diagramma, mentre risulterebbe al 100% sulla parte destra, dove invece si trova il metallo B a zero e viceversa. Quindi che cosa possiamo dire? Beh, dobbiamo notare che il nostro processo va avanti sempre raggiungendo dei livelli energetici inferiori in questa rappresentazione non in scala. È rappresentato uno schema, appunto, dove il nostro metallo, la nostra lega, cerca di portarsi pian piano in questo trattamento ad un livello energetico inferiore, e anche questo è un concetto che ampiamente abbiamo trattato, cioè il fatto che la condizione di equilibrio è una condizione che richiede una quantità di energia per sussistere minima, cioè la minima possibile. In questo caso quindi abbiamo dei diversi livelli che vengono indicati come 4, 3, 2, 1, dove alla discesa di livello in livello cambia una condizione, cioè noi inizialmente con il nostro brusco raffreddamento ci ritroviamo la struttura tipica della lega, ma pian piano, mentre ci si sposta verso lo strato di equilibrio, la soluzione, essendo sovrasatura, presenta delle dispersioni che vanno quindi via via ad essere prima delle zone di precipitazione, poi un precipitato intermedio cosiddetto metastabile, fino ad avere il nostro precipitato di equilibrio. Cioè, vi ripeto, sta avvenendo la precipitazione di una soluzione satura e contemporaneamente ci sono dei fenomeni di diffusione verso una condizione di equilibrio che è quella che può assicurare la sussistenza del nostro sistema ad un livello energetico che è quello più basso. Fino a quando non viene raggiunto l'equilibrio, se noi non perturbiamo le condizioni al contorno, ci ritroviamo un passaggio da una condizione A ad una condizione B. Qual è l'effetto del processo di invecchiamento sulla resistenza meccanica? Beh, anche questo l'abbiamo anticipato, e ormai il vostro corredo culturale di tecnologia dei materiali e di leghe metalliche, almeno come uditori a questo corso, vi dovrebbe consentire di dare a voi stessi una rappresentazione almeno della prima parte della curva, dove certamente noi passiamo in questa fase da una soluzione sovrasatura che ha una sua propria resistenza meccanica ad un invecchiamento ottimale e quindi con un massimo delle prestazioni meccaniche, cioè le dispersioni, l'ho già detto, vanno ad influire sul movimento delle dislocazioni, perciò abbiamo un aumento via via che questa fase è sempre più dispersa e va ad interrompere quelle linee di passaggio della nostra dislocazione. Per cui però, attenzione, se l'invecchiamento dura troppo nel tempo, le dispersioni coalescono. Allora, se le dispersioni coalescono, noi abbiamo nuovamente delle grandi porzioni di reticolo omogeneo, e di conseguenza in quelle porzioni, così come nella rimanente struttura, nella matrice che vedete più chiara, le dislocazioni si possono muovere con una facilità. Ok? Quindi è proprio la dispersione sulla superficie, l'eterogeneità della superficie, l'eterogeneità del reticolo cristallino che ci dà la possibilità di avere un incremento delle proprietà meccaniche. Certo che lo vedete dal grafico, e quindi state attenti quando sarete richiamati a riprodurlo al compito, che la diminuzione non è paragonabile comunque ad un incremento, ok? Perché noi abbiamo, rispetto ad una matrice omogenea, abbiamo comunque delle dispersioni, e quindi un minimo di ostacolo da un passaggio all'altro lo abbiamo. Com'è il movimento di queste dislocazioni? Attenzione, il fatto che venga interrotto il passaggio, ma potrebbero essere anche chiamate a raggirare la dispersione. Questo rallenta esattamente il passaggio allo stato deformato plastico del nostro sistema. Proprio questa difficoltà di aumentare il cammino che la dislocazione deve compiere, in un certo senso un discorso quasi di tortuosità del cammino percorso dalla dislocazione. Questo continuo cambiare direzione, doversi spostare, richiede ancora più energia perché ci chiama peraltro a fornirla anche in direzioni diverse, in modo da optare o far scorrere questo sistema. E quindi questo è un po' come quando siamo appunto chiamati a spostare un oggetto che sta in mezzo a tanti altri, e di conseguenza ci può essere un ostacolo superiore. Voi potete immaginare la folla di un concerto che è chiamata a spostarsi, per esempio secondo una via di fuga o all'uscita, e quindi ci si incanala verso noi stessi, verso l'uscita, la porta. Se però in mezzo alla massa che sta ascoltando questo concerto iniziate a mettere degli ostacoli, come se ci fossero dei muretti ogni tanto, beh, il percorso viene perturbato, e quindi invece di avere un cammino di un certo tipo dobbiamo averlo un altro. A tutti sarà capitato di stare in aeroporto, invece di fare 5 metri ce ne fanno fare almeno 25 girando a serpente. Ecco, ci obbliga a seguire un altro percorso, e quindi anche in un certo senso l'energia che noi impieghiamo per raggiungere da quel punto A a quel punto B non è paragonabile, perché è molta di più a causa di questo cammino. La stessa cosa, cambiando e intuendo che sono fenomeni ovviamente diversi, dobbiamo immaginarla per la deformazione. Ora, il vostro libro vi presenta un esempio di lega, quindi invece di citarne un altro possiamo guardare esattamente questo, cioè una lega di alluminio al 4% di rame, che viene solubilizzata, quindi quel fenomeno dell'essere sovrasaturi, esattamente ad una temperatura di circa 515 gradi. La lega viene poi raffreddata bruscamente in acqua, quindi abbiamo il portare la nostra lega ad una temperatura inferiore, invecchiandola nell'intervallo tra i 130 e i 190 gradi. Qual è il risultato? Sono la formazione di zone di addensamento dove ci sono dei segregati che vengono chiamate con una sigla che ricorda un nome, e quindi GP, che GP1 e GP2 sono due fasi, sono due porzioni di superficie diversa, dove in corrispondenza della prima, che si ottiene a più basse temperature di invecchiamento, gli atomi di rame vanno proprio a segregare in una soluzione solida che, come abbiamo detto, deve essere sovrasatura. Nella GP2 noi abbiamo invece una struttura che stavolta è tetragonale, con un diametro che varia tra i 10 e i 100 nanometri, nanometri e lo spessore invece tra 2 e 4 nanometri. Infine arriviamo alla fase di questo invecchiamento, quindi stiamo parlando di fasi di invecchiamento, la fase cosiddetta beta primo, dove vengono nucleati eterogeneamente sulle dislocazioni delle fasi disperse, e infine nella fase beta abbiamo la fase di equilibrio che è incoerente. Quindi attenzione, questo schema ci va a raccontare come avviene l'invecchiamento, che prima abbiamo visto attraverso quei livelli energetici, adesso lo vediamo raccontando che cosa succede alla struttura in queste grandi zone dove i metalli segregano, ma pian piano vanno a raggiungere una condizione di equilibrio della fase dispersa. Qual è la correlazione che noi abbiamo in questo caso tra quelle strutture che ho appena raccontato, intermedie, e la durezza del nostro metallo? Ancora una volta ce lo racconta in sostanza un grafico dove noi abbiamo con Cb1 e Cb2 l'aumento della durezza per effetto proprio della difficoltà con cui queste dislocazioni si muovono. Dopodiché abbiamo però che per teta primo ancora questa durezza è tale da aumentare e raggiungere un valore massimo, e poi successivamente dopo la formazione della fase teta, quindi la formazione dell'equilibrio, noi abbiamo la scomparsa delle zone Gb2, cioè vi ricordo di quelle zone in cui la struttura è tetragonale, quindi abbiamo una variazione nel nostro reticolo e il diametro di queste varia tra 10 a 100 e lo spessore tra 1 e 4 nanometri. Quindi queste fasi ad indicare che l'invecchiamento è un fenomeno di passaggio da livelli di energia più alti a livelli di energia più bassi, che comporta quindi una modifica sulla struttura. Vedete che in questo caso specifico queste zone di coalescenza, di sovrasaturo, vanno a sparire. Quali sono le proprietà generali dell'alluminio dopo aver introdotto i processi che ci portano ad ottenere queste leghe? Beh, sicuramente sono la sua estrema leggerezza e un'ottima resistenza alla corrosione, per il fatto che l'alluminio va a creare un ossido protettivo attorno alla sua superficie, quindi anzi la sua superficie si costituisce di un ossido che poi è l'allumina, quindi Al2O3, e abbiamo una protezione dello strato interno, cioè questo ossido non progredisce nella profondità, non c'è più il contatto di alluminio diretto a nuova superficie con l'ossigeno, quindi non si forma ulteriore ossido e questo ossido è piuttosto stabile. In generale possiamo addirittura, me l'avrà detto il professor De Logu, è l'ossido più stabile, che viene definito più stabile, quindi possiamo anche legare al fatto che essendo così stabile rimane fisso lì a proteggere la superficie. L'alta resistenza meccanica attraverso le leghe, cioè quindi attraverso l'aggiunta di elementi in lega, ci può portare a delle resistenze meccaniche che sono pari a questi 690 megapascal in lega, e attenzione, in lega, non come alluminio duro. Non è tossico, ha delle ottime proprietà elettriche, costa poco. Qual è l'utilizzo principale quindi che se ne fa? Beh, essendo legata alla bassa densità, certamente sul mercato e sull'industria aeronautica, aerospaziale, ha certamente uno sviluppo immediato. Il mio scopo in quel genere di industria è produrre dei pezzi che siano resistenti e allo stesso tempo leggeri, perché questo mi porta a poter sopportare delle sollecitazioni interessanti dal punto di vista di uso tecnologico, a consumare meno carburante, quindi a poter progettare delle strutture maggiormente performanti nei confronti anche di tutto un sistema aerodinamico e così via. Quindi abbiamo certamente una notevole interesse in questi materiali che sono appunto delle leghe di alluminio. Come possiamo classificarli? Beh, guardate, la classificazione è sempre una cosa abbastanza automatica, quindi vi invito in questo caso a studiarla per quello che è. Ci sono, come vi ho già detto l'altra volta, dei grossi riferimenti, si vanno ad indicare i principali elementi di lega, perché poi sappiamo che a partire da alcune materie prime possiamo avere delle impurezze che vengono trascurate nella classificazione. Ci sono delle cifre che vanno a progredire in funzione di quelli che sono appunto i gruppi legati. E poi abbiamo i limiti delle stesse impurezze, identificando con gli ultimi due numeri la progressione della lega tabellata. Poi abbiamo l'indicazione di quello che è la designazione del trattamento, cioè che trattamento ha subito il nostro pezzo. Beh, c'è una tabella anche in questo caso, e se ha avuto un trattamento che è l'invecchiamento naturale, metteremo come sigla il T1. Se ha avuto la tempra di solubilizzazione e stabilizzazione, il T7. Vi ripeto, qui si tratta veramente di andare a vedere caso per caso, ma attenzione, nessuno nel caso dell'alluminio sarà qui a chiedervi di classificare un alluminio insomma, a conoscere a memoria questa tabella. Male che vada, vi si dà la tabella e vi si dice come si nomina un certo tipo di metallo, d'accordo? Quindi dovete semplicemente sapere il punto giusto dove inserire questa sigla, il punto giusto dove inserire un eventuale numero, ma questo lo imparate praticamente in 0 secondi se non l'avete appunto già fatto in questo istante. Ora vediamo, così le vediamo un pochino, imparate anche a classificarle. Diciamo che questi numeri, come abbiamo detto, variano in funzione poi delle specifiche che noi possiamo utilizzare, quindi abbiamo 1XXX, 3XXX e così via, vedrete poi nel libro anche tutti gli altri. Però intanto le leghe di tipo 1 abbiamo il 99% di alluminio, abbiamo il ferro, il silicio e contenuto di rame 0,12%. Il carico a rottura di queste leghe, come vedete, è piuttosto basso, e infatti l'utilizzo è prevalente quello della produzione di lamiere per la realizzazione di alcuni pezzi che non richiedono, diciamo, di per sé delle proprietà meccaniche eccezionali. Attenzione che comunque, quando stiamo parlando di 90 megapascal, stiamo parlando di 90 kg a centimetro quadrato, quindi 900 kg a centimetro quadrato, quindi comunque non poco, cioè il centimetro quadrato va a resistere per questa quantità. Però non ne facciamo mai un utilizzo in quel senso, perché abbiamo anche una difficoltà di ottenimento, cioè c'è tutta una lavorazione delle materie prime che per l'alluminio è anche parecchio impattante, ok? Quindi diciamo che hanno proprio dei campi di applicazione che sono differenti. Ci sono, adesso noi vediamo, qualche impiego strutturale, però stiamo veramente parlando di qualcosa di marginale rispetto a quello che si fa con l'acciaio. Ancora, leghe di tipo 3 invece, dove abbiamo il manganese come principale elemento di lega,
In questo caso possiamo avere diverse percentuali, certamente aumenta il carico di rottura e l'impiego generico di questo tipo di leve. Non è possibile, come dire, identificare un campo di applicazione stretto, mentre invece vedete le leve del quinto tipo, dove abbiamo fino al 5% di MG, dove, attenzione, possiamo variare ancora una volta le nostre composizioni ottenendo, ottenendo carichi di rottura più alti delle applicazioni nel campo dell'automazione e anche dei trasporti. Ok, quindi andando a vedere questo genere di applicazioni, noi scorriamo e vediamo come può variare in funzione della composizione ancora il nostro carico di rottura. Vedete che varia, e non per forza regolarmente, con quella che è la nomenclatura. Più che altro abbiamo delle applicazioni invece specifiche, e nel caso adesso che ci può interessare, per esempio, di applicazioni strutturali aeronautiche, noi abbiamo delle resistenze meccaniche abbastanza alte, cioè stiamo parlando di 504 megapascal. Ora, queste composizioni le ritrovate poi riassunte anche nella tabella del vostro libro, quindi vi dovrebbe risultare abbastanza semplice dare un nome e un cognome a questi metalli, e vedete, poi ci ritorniamo magari nell'esercitazione con più calma su come può essere questa classificazione, se avete lì. Ovviamente la ritengo che sia decisamente più semplice rispetto a quella che abbiamo visto formata per gli acciai. Ora, per quanto riguarda le composizioni delle leghe di alluminio, rifacciamo un approfondimento sul contenuto. Il silicio può essere presente dal 5 al 12%. Ed è in generale l'elemento che risulta fondamentale nella realizzazione di quelli di quelle leghe di alluminio che vengono gettate. Perché? Beh, perché il silicio conferisce una maggiore fluidità al nostro metallo fuso. Aumentando la fluidità del metallo fuso siamo in grado di riempire bene i nostri stampi, di dare una forma specifica quindi al nostro fuso solidificato, poi quindi al nostro metallo che si va a solidificare. Insomma, abbiamo delle prestazioni del getto decisamente superiori rispetto all'assenza o ad una diminuzione in percentuale di questo elemento. Attenzione che il silicio in queste proporzioni peraltro ci dà delle resistenze meccaniche migliorate rispetto appunto all'alluminio. Ancora, possiamo inserire il magnesio, l'abbiamo già visto in quelle classificazioni, siamo andati un po' veloci proprio per riprenderle adesso. Le percentuali sono decisamente più ristrette, stiamo oscillando tra circa uno 0,3 e un 1%, e anche in questo caso il magnesio ci dà la possibilità di aumentare la resistenza meccanica attraverso un processo che abbiamo appena descritto, che è proprio un rafforzamento per precipitazione durante il trattamento termico. Quindi abbiamo una precipitazione che va a creare le famose discontinuità di cui abbiamo straparlato. Poi abbiamo le leghe con il rame in percentuale 1,4%, e anche in questo caso viene fatta un'aggiunta con una funzione specifica, e la funzione specifica, c'è qualcosa che volete parlarne qui alla cattedra? Volete parlarne qui? C'è musica. Abbiate pazienza. Lo so che è Natale, però
volete sentire più vicini, 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 però abbiate ancora qualche settimana di pazienza. Poi allora dicevamo, inseriamo questo metallo, il rame, sempre con uno scopo, questo è ovvio, perché noi che ci divertiamo a spargere metalli in giro, abbiamo l'intenzione di migliorare le prestazioni meccaniche di questa lega ad alte temperature. Quindi voi sapete che il rame è ampiamente utilizzato anche nella realizzazione di alcuni impianti, e quindi può essere necessario, qualora per esempio stiamo utilizzando il rame come una tubazione dove dovrà scorrere un fluido che ha una temperatura piuttosto elevata, allora, oppure abbiamo questa parte del nostro circuito che è particolarmente esposta ad una fonte di energia, insomma può essere interessante assicurare delle prestazioni meccaniche in un intervallo di temperatura che non sia quello della temperatura ambiente. In questo caso variamo la composizione, inseriamo dall'1 al 4% il rame. Chiudendo quindi questa parentesi delle leghe di alluminio, noi arriviamo proprio alle leghe di rame. Che cos'è questo metallo? Beh, intanto dobbiamo dire che è particolarmente importante per quelle applicazioni come metallo puro, 99,99%, per la sua buona conducibilità elettrica e termica, tanto è vero che sappiamo che il rame viene proprio utilizzato negli impianti, non nella realizzazione, non so, dei fili per l'impianto elettrico. Insomma, abbiamo diverse situazioni in cui questo metallo è particolarmente utilizzato. Lo sanno bene, non infatti tanto, perché ha un costo elevato, ogni tanto si sente di qualcosa che viene depredata, di quei treni che se si fermano in alcune zone vengono spogliati di alcune parti, perché possono essere anche facilmente rivenduti. Inoltre il rame è un metallo che ha una disponibilità ormai piuttosto ridotta. E dicevamo che peraltro tutto ciò si abbina alla facilità che noi abbiamo di fabbricare, di realizzare questo materiale, che è anche particolarmente resistente alla corrosione. Diciamo che ha delle proprietà meccaniche che non sono paragonabili a quelle dei metalli ai quali ci siamo sempre riferiti per le applicazioni strutturali, però ci consente di realizzare ciò che dobbiamo fare in tutta tranquillità. Anche in questo caso noi abbiamo una serie di classificazioni che utilizziamo sempre allo stesso modo, andando ad indicare una lettera C che poi fa seguire una sigla numerica, dove, attenzione, voi potete avere una lavorazione specifica e anche una composizione della nostra lega. Però quello che ci interessa principalmente è intanto il nostro rame, che è cosiddetto raffinato elettrolitico, che è anche il meno costoso, ma viene principalmente proprio perché è meno costoso, le prestazioni sono piuttosto buone, viene ampiamente utilizzato nella realizzazione di alcuni prodotti specifici. Li ritrovate raccontati nuovamente qui, oltre a quello che abbiamo detto. Ha però un contenuto di ossigeno all'interno che è una percentuale piccolissima, lo 0,04%, che però vale la pena di andare a controllare. Infatti l'ossigeno è quasi insolubile nel rame e va a formare un ossido, che vedete è questo qui, CU2O, che
qualora il metallo si trovasse ad una temperatura superiore ai 400 gradi e in un ambiente che è ricco di idrogeno, reagirebbe. Quindi questo ossido reagirebbe con l'idrogeno stesso per andare a formare rame metallico e, attenzione, grosse molecole d'acqua. Queste grosse molecole d'acqua però non sono capaci di diffondere così agilmente e per questo motivo vanno a formare delle cavità profonde, in particolare in corrispondenza dei bordi di grano. Quindi già abbiamo il bordo di grano, che è un grande difetto e può portare, l'abbiamo visto, a quelle rotture sui bordi di grano. In più adesso si aggiungono delle cavità, quindi queste cavità sono discontinuità del nostro materiale, cioè quindi vanno a rappresentare persino dei concentratori di sforzo. Queste cavità, diminuendo questa sezione, sono dei punti deboli che possono portare ad un infragilimento del sistema, perché è ovvio che nel momento in cui si innesca una frattura e la frattura camminando trova delle aperture sulla nostra matrice, si allarga con una velocità superiore. È ovvio che per limitare questo effetto possiamo escogitare dei trattamenti. Per esempio, può essere inserito del fosforo che va proprio a reagire con l'ossigeno e quindi quella piccola percentuale ha già reagito, non lo troviamo libero. E l'altro modo è invece fondere il rame in un'atmosfera riducente in modo appunto da non avere più questo all'interno, da non avere più l'ossigeno all'interno della nostra struttura, e questo è il cosiddetto rame esente da ossigeno, che è un particolare tipo di rame indicato appunto con questa sigla. Attenzione che è ovvio che fare tutti questi trattamenti ha un costo superiore, quindi o è necessario oppure no. Se so che non sto lavorando a quelle temperature lì e so che non ho la presenza dell'idrogeno nel mio ambiente, non andrò di certo a fare una lavorazione in più per ottenere una lega specifica che poi avrebbe un costo decisamente superiore. Ora, la leghe rame-zinco, l'ottone, con lo zinco in tenone che va dal 5 al 40%. Possiamo averne di diversi tipi, è ovvio che con un range così ampio voi avete certamente anche delle strutture conseguenti in maniera conseguenti diverse. Io ne ho presentato due, quella monofasica alfa che voi ritrovate quindi più omogenea, invece una fase a destra che presenta sia una fase alfa che una fase beta, e ancora una volta quindi ricorre l'eterogeneità nel aggiungere il piombo in piccolissime percentuali, tra lo 0,5 e il 3%, aumentiamo la lavorabilità di questa lega alle macchine tessili. Quindi rendetevi anche conto che appunto le aggiunte che vengono fatte hanno sempre soltanto uno scopo, cioè hanno sempre uno scopo, possono avere più di un effetto sulla struttura. Quali sono le altre leghe di rame? Beh, i bronzi, quindi stavolta è rame stagno. Guardate, questa è roba che facevano, non dico gli uomini primitivi, ma i nostri nuragici già, ottone, bronzi. Io stesso che nella mia tesi di laurea ho studiato come a livello di metalli i nuragici riuscivano a lavorare la pietra, ho fatto queste leghe con una facilità notevole, riproducendo quelle che erano le tipiche composizioni al tempo, eccetera, eccetera. quindi se vogliamo, un lavoro di archeometria e di archeologia metallica che ci porta a determinare alcune proprietà, per esempio la permanenza del filo, cioè quanto è affilato lo scalpello e quanto mantiene il suo essere affilato lo scalpello prima di doverlo nuovamente lavorare. Non era una soluzione da poco quando ti trovi a realizzare delle strutture così grandi, quindi lo scopo già principale, anche se vogliamo empirico, era quello di avere uno scalpello che avesse la massima resistenza.
Quindi
guardate in questo senso come variamo dal mondo che era al mondo che sarà, andando a mettere insieme questi stessi metalli.
Ora, che cosa dobbiamo dire? Quindi
bronzi da 1-10% di stagno, ovviamente una lega con il rame, abbiamo una buona resistenza e anche non solo meccanica ma anche alla corrosione, possiamo avere delle aggiunte addirittura che raggiungono il 16% di stagno quando dobbiamo realizzare dei pezzi che abbiano una particolare resistenza all'usura, una resistenza all'abrasione e quindi in generale aumentare le resistenze meccaniche. Esatto, sì, esattamente.
Abbiamo poi le leghe rame berillio, quindi dove inseriamo percentuali di questo nuovo metallo che non avevamo ancora visto, con il 2% invece anche di cobalto e 5% di cobalto, che può arrivare però anche a porzioni minime dello 0,2 e peraltro arriva dalle 0,6 al 2%. Anche in questo caso noi abbiamo la possibilità di poter realizzare dei trattamenti termici e quindi di lavorare anche a freddo
ed ottenere la lega di rame che ha la resistenza meccanica più elevata, 1463 megapascal. Si abbina ad un'eccellente resistenza a corrosione, quindi abbiamo una prestazione di durabilità nel tempo
che deve essere rimarcata
e il campo veramente di applicazione si estende notevolmente
nelle tipologie più diverse, di cui avete alcuni esempi anche in questa slide: molle, diaframmi, valvole, eccetera.
Ora una piccolissima parentesi su quelle che sono le leghe di magnesio, che in realtà derivano da un reticolo cristallino che è esagonale compatto, e questo limita la loro deformabilità. In questo caso vi invito ad andare a controllare quali erano i piani in cui l'esagonale compatta si poteva deformare. Quindi vi ricordo che noi avevamo un certo numero di opzioni che poteva cambiare a seconda della cella che stavamo considerando. Infatti solitamente queste leghe vengono deformate a caldo, cioè la difficoltà della deformabilità viene attenuata inserendo nel nostro sistema una certa energia che può facilitare lo scorrimento dei piani. Ok? È perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto? Sì? Va bene, e quindi possono essere aggiunti dell'alluminio e dello zinco che ci daranno ancora una volta delle prestazioni superiori in termini di resistenze meccaniche, ma abbiamo anche la possibilità di avere delle aggiunte che arrivano sino alle terre rare, come può essere il cerio, che anche in questo caso ci dà una miglioramento della struttura, in particolare un irrigidimento dei bordi di grano, quindi è un rafforzamento di un difetto. L'allungamento
un troll praticamente.
l'allungamento va dal 2 all'11%, sono parecchio costose. Sono parecchio costose, quindi la loro diffusione è un pochino limitata, ma anche perché c'è una difficoltà oggettiva nei processi che ci portano ad avere queste leghe, che infatti devono avvenire in atmosfera controllata, perché altrimenti il magnesio può bruciare proprio a contatto con l'aria. Questo fatto è ovvio che ci costringe ad avere un impianto particolare e quindi amplifica ancora di più quello che è il costo. Per quanto riguarda poi le leghe di titanio, abbiamo una bassa densità, un'alta resistenza meccanica, su questo credo che almeno per fama siamo tutti d'accordo, hanno anche un elevato costo però, quindi molto spesso il loro utilizzo è relegato veramente a delle componentistiche particolari che poi sono a loro volta come dire correlate alle tecniche di lavorazione, che anche in questo caso devono essere assolutamente particolari e tagliate su questo tipo di lega, che avrà il titanio una struttura esagonale compatta a temperatura ambiente, mentre invece varia, come ne abbiamo visto tanti di metalli che variano in funzione della temperatura, ad oltre 800 gradi, diventando un vigor concentrato. La temperatura di transizione è condizionata dalla presenza di alluminio e di ossigeno, e ancora abbiamo degli alti valori di resistenza a trazione che si attestano tra i 662 e gli 862 megapascal. Ci vediamo domani.